Buongiorno a tutti, invito i colleghi a prendere posto in modo tale che Aurelia procede con l'appello. Grazie.
Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato. 3 presenti, la seduta non è valida.
Il numero legale non c'è per procedere con la seduta del Consiglio, pertanto siamo riconvocati al mezzogiorno per il secondo appello. Grazie e buongiorno a tutti.
Buonasera, prego i consiglieri di procedere alla firma e al ritiro della tessera che a breve inizieremo con l'appello. Grazie. Invito i consiglieri Sasso, Locati, Pellegrini e Rancati, nonché com'è che si chiama? Ad avvicinarsi per prendere posto nei banchi qui perché non funzionano i loro terminali. Gianotti anche, che però non vedo ancora. Se per cortesia possiamo prendere posto, grazie, così possiamo dare inizio all'appello. Grazie.
Luca, posso? Luca, posso? Posso?
No, abbiamo dovuto spostare tutti i consiglieri. Se anche il consigliere Rancati poi procede a sedersi qua perché abbiamo dei terminali rotti, quindi non possiamo far intervenire i consiglieri. Quindi devono spostarsi sulle postazioni libere per poter votare e intervenire. Abbiamo un problema che spero si risolva subito ora del prossimo consiglio. Diamo quindi inizio all'appello, grazie.
Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego,
presente.
Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato. 26 presenti, la seduta è valida.
Grazie, se recuperiamo un attimo di silenzio possiamo dare inizio alla seduta di questa sera, per cortesia. Non abbiamo cittadini iscritti a parlare, quindi procederei subito a dare la parola ai consiglieri. Prego, capogruppo Melone, a lei.
Grazie, grazie Presidente. Ma io vorrei chiedere stasera al Consiglio di dedicare un pensiero ad Antonio Megalizzi, il giovane che è stato ucciso a Bruxelles. Era un ragazzo che credeva nei valori della convivenza civile, dell'Europa, della libertà di informazione, ed è stato ucciso la settimana scorsa insieme ad altri suoi compagni che lavoravano con lui a questa radio europea, come Barto Nellesi, non mi viene bene il Barto Pedro Orez Nellesi, che era il suo amico che lo ospitava, insieme ad altre persone, con un turista thailandese e un afghano. E però nel ricordare Antonio vorrei ricordare anche Suruwa Yate, un nostro ospite in Italia, per uno straniero, un giovane come Antonio, che era venuto in Italia perché è costretto a lasciare il suo paese, il Gambia, e che è morto a San Ferdinando, sfruttato in una baracca. Ecco, oltre a questi giovani vorrei ricordare anche i due ragazzi che sono morti ieri. Quindi diciamo, dedichiamo a tutti i morti giovani che credono nei valori della convivenza civile e nella possibilità di migrare nel mondo e di trovare casa dove più loro aggrada. Quindi questo è il primo pensiero, e chiederei quindi un minuto di silenzio prima di iniziare la nostra assemblea. Poi dovrei fare due segnalazioni. Una segnalazione che mi arriva tramite la mamma di un bambino disabile, e non so se è già nell'elenco delle segnalazioni che ha Rancati, perché non ce l'ha fatta avere, quindi io la rifaccio qui in aula. Se è già nell'elenco delle segnalazioni, bene, altrimenti chiedo che venga aggiunta. E riguarda la pericolosità degli attraversamenti stradali in via Racconigi e in via Cirien, dove la velocità delle macchine è troppo elevata e ci sono difficoltà sia di attraversamento, ma sia per questa mamma che è bambino disabile, nel momento in cui deve essere in strada ad un certo di agilità. Via Racconigi e via Cirie. Quindi la sua richiesta è di mettere dei dispositori della velocità, di intervenire in qualche modo per rendere meno agevole l'alta velocità e di mettere degli attraversamenti pedonali in corrispondenza dell'ingresso dei giardini pubblici di via Racconigi.
Se per cortesia possiamo evitare questo brusio di sottofondo, grazie.
E tra i giardini pubblici e l'uscita del nido di via Cirie. Quindi questa è la richiesta. Poi vorrei fare una segnalazione. Questa segnalazione riguarda una scomparsa che risale al giugno scorso, mi sembra la prima volta, e anche questa volta non era da sola questa nella nostra agenda, ed è la commissione emergenza che dal giugno scorso non è stata più riunita, e non sappiamo se forse l'emergenza non c'è più o è stata sommersa da emergenza. Fra l'altro ho notato, leggendo il piano del welfare, che il tema della casa non appare nel piano del welfare, quindi forse non è una dimenticanza, è proprio il fatto che questo tema non riguarda la maggioranza di questo municipio.
Prego, consigliera Senesi, a lei la parola.
Grazie Presidente, presento una mozione di richiesta di intervento di manutenzione straordinaria e urgente per gli stabili di via Suzzani 1 e via Castalovara 1 di proprietà del Comune di Milano. Mi sentite? Ok. Premesso che gli stabili in oggetto, identici e composti da 34 alloggi più locale del custode, un annesso alloggio attualmente vuoto, presentano condizioni generali pessime che evidenziano le seguenti problematiche. La presenza di amianto negli stabili richiede un intervento di rimozione in tempi brevi a tutela della salute degli inquilini degli abitanti del quartiere. I due caseggiati richiedono inoltre un intervento urgente per la messa in sicurezza degli impianti, in particolar modo quello elettrico, la caldaia e l'ascensore, che subiscono danni maggiori a seguito dell'esondazione del Seveso. Per far fronte a situazioni di emergenza si richiede il posizionamento di paratie lungo il perimetro dei caseggiati per impedire l'ingresso dell'acqua e del fango dall'esterno, il controllo delle terminature presenti nello stabile. Diverse sono poi le infiltrazioni nello stabile che interessano gli alloggi con presenza di muffa e umidità. Nei vari alloggi molti caloriferi non funzionano e non vengono spiegati da tempo. Nei locali sottostanti gli stabili si trovano i locali ex pattumiera che versano in uno stato di abbandono. Si richiede la pulizia e la chiusura di questi locali. Attualmente la spazzatura viene collocata in cortile, sotto la pioggia e sotto il sole, causando degrado e sporcizia. Se non è necessario trovare un luogo idoneo, coperto, dove riporre cassonetti. Sono assenti le lastreghiere per le biciclette. A seguito delle suddette problematiche, condivise totalmente dagli abitanti, chiaramente che sono loro a rindicarci questo punto di intervento, a seguito delle suddette problematiche relative alle necessità di intervento, si richiede, tramite un coordinamento con gli assessorati competenti MM, di avviare urgentemente una valutazione tecnica complessiva degli stabili, indagine aggiornata dal punto di vista della presenza dell'amianto e di avviare conseguentemente pianificazione degli interventi come criticità rilevate. Di valutare in un'ottica di efficienza e buona gestione del patrimonio abitativo del Comune la definizione di una proposta da parte degli uffici competenti per un progetto complessivo di intervento di ristrutturazione radicale degli stabili. Di avviare momenti di ascolto con gli inquilini per condividere le idee tecniche progettuali e trovare soluzioni più possibili condivise al fine di limitare i disagi arrecati dalla ristrutturazione o ricostruzione degli stadi, di definire in modo certo un piano economico di intervento con verifica delle risorse da parte degli assessorati competenti. Io spero di raccogliere le firme questa sera e poterla discutere. Chiedo la collaborazione di tutti voi. Grazie.
Se lei prego, consigliere Pellegrini.
Grazie, buonasera a tutti. Scusate, nulla, sarò veloce. Non si può abbassare un po'? Che altro? C'ho già una voce brutta io, di me. Tornando indietro dal municipio la sera, giovedì, mi sono accorto già 2 o 3 settimane fa, poi ho monitorato che la scuola di via Benigno Crespi a giorni alterni e ore alterni tira su e abbassano le tapparelle, quindi non è che ci sono dei fantasmi, credo, no? Perché altrimenti... E allora ho provveduto a inviare una segnalazione con la richiesta di un sopralluogo. La polizia locale 10 giorni dopo mi ha risposto dicendo che sono stati effettuati dei controlli a varie ore, giorno e sera, e non si sono trovate alcune situazioni all'esterno. Io oggi però ho risposto all'assessore dicendo che se ci sono i fantasmi, purtroppo non lo so, perché le tapparelle sono in basso, si alzano e si abbassano, si alzano e si abbassano. Probabilmente ci sarà un meccanismo. E quindi io ho risposto coinvolgendo anche la polizia di zona. Tutto per dirvi che in via Crespi la questione non è, secondo me, risolta. Ci sono delle segnalazioni dei cittadini che ci dicono che ci sono strani movimenti. Probabilmente chi è dentro, si è fatto furbo, utilizza la struttura in orari notturni in maniera silente. Tutto questo non per dire la colpa di uno degli altri, solo per dire che in questo momento la scuola Crespi non è affatto vuota, a mio parere, anche se le risposte dell'assessore sono tranquillizzanti. Quindi io chiedo anche al Presidente, visto che io scrivo ma lui è il sindaco di municipio, di farsi anche lui carico di questa, e alle delega alla sicurezza, di farsi carico di questa situazione che secondo me andrebbe approfondita in maniera, come dire, più seria. Faccio gli auguri a tutti, grazie.
Grazie, prego, capogruppo femminino.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, intervengo perché intendo associarmi alla richiesta del minuto di silenzio che ha fatto la capogruppo Melone. Tra parentesi, questo diciamo, cade in un momento particolare come quello, l'attentato che c'è stato a Monaco l'anno scorso, cioè giusto nel periodo natalizio. E tra parentesi, vabbè, noi adesso ci avviamo a festeggiare il Santo Natale con le nostre famiglie, però la famiglia di Antonio Megalizzi sicuramente non trascorrerà un buon Natale, come anche tutti coloro che sono morti. La cosa strana, strampa, è che veramente, cioè in virtù, diciamo, di una religione si uccide qualcuno che non è colpevole di nulla. Tra l'altro Antonio Megalizzi è un esempio di giovane che immaginava addirittura un'Europa senza confini e si è ritrovato, diciamo, in quella circostanza lì per casualità, e qualcuno, senza chiedersi magari a chi diciamo chi poteva morire attraverso quell'attentato, ha inteso attentare, diciamo, alla vita di più persone, in questo caso di più cristiani. Dobbiamo chiamare le cose con per nome, perché qua è chiaro che questa guerra di religione, che non ha senso, non ha senso perché io credo che gli uomini del mondo siano tutti uguali, e poi comunque sia, non ha senso che se qualcuno comunque ha una fede religiosa diversa debba essere ucciso per quello. Io credo che noi di questo dobbiamo, come dire, dobbiamo riflettere, e dobbiamo riflettere veramente su questa questione, che vuole veramente qualcuno che si arma, perché comunque considera noi degli infedeli o qualcosa di questo tipo. Credo che questo minuto di silenzio sia doveroso, doveroso perché ci deve indurre a riflettere anche sulle posizioni che noi assumiamo. Grazie.
Grazie, prego, consigliere Cerro.
Buonasera a tutti. Grazie. Il mio intervento riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Allora, noi, come sapete, facciamo un lavoro che riguarda l'aggiornamento costante delle opere di manutenzione straordinaria. Questo, quando ci è imposto dalle scadenze amministrative del Comune di Milano, e anche quando ci è imposto dall'aggiornamento che ci siamo preposti di fare annualmente a marzo. Dopodiché poi ci sono altri interventi che vanno a interessare altri campi, come ad esempio le barriere architettoniche, per cui il lavoro è continuo, e riguarda appunto sia la manutenzione straordinaria, ma evidentemente anche i casi in cui la manutenzione non sia necessariamente da addebitare a piani di lungo periodo, ma semplicemente sono necessari degli interventi di ripristino ordinari. Uno dei problemi che era stato riscontrato e per la quale i genitori del comitato della scuola Dal Verme avevano anche protestato nei confronti del Comune di Milano era il rifacimento del cortile, che noi avevamo inserito come opera di manutenzione straordinaria nei due precedenti piani triennali. Ora è stato fatto un intervento, non so, penso che molti di voi lo sapranno, di manutenzione ordinaria. Il Comune, attraverso la direzione e attraverso la rappresentante dell'edilizia scolastica, è intervenuto andando appunto a risolvere favorevolmente una problematica che questi bambini vivevano, perché non potevano accedere al cortile che era stato contingentato. Ora, questa è la buona notizia. Il problema è che quest'opera è stata decisa ed è stata resa prioritaria probabilmente per varie ragioni, tra le quali appunto la protesta che è stata fatta. Ora, intanto noi abbiamo un ruolo come Commissione Educazione, come Consiglio di Municipio e come Assessorato all'Educazione, che comunque riguarda anche all'educazione, in questo caso anche ai lavori pubblici, che riguarda appunto il concorso nella scelta e nella selezione delle priorità per la manutenzione straordinaria. Però qualora, e quindi questo può andar bene, cioè può andar bene che una commissione, un consiglio abbiano la possibilità di definire delle priorità sulla manutenzione straordinaria. Sulla manutenzione ordinaria attualmente c'è un elenco che viene aggiornato dai tecnici, e quindi sulla base delle richieste vengono scalate le varie voci e si va a fare gli interventi. Il punto è però che, ad esempio, avevamo dei casi in cui, come ad esempio la scuola Cantù, sono da mesi che ci chiedono di fare un intervento di manutenzione, ad esempio sulla palestra. Probabilmente questo intervento non sarà sufficiente perché è stato fatto un intervento e non è risultato risolutivo al 100%, così come altri casi di cui noi non siamo neanche a conoscenza. Per cui quello che esprimo solo in qualità di Presidente della Commissione Educazione è che è necessario sulla manutenzione ordinaria che o sceglie direttamente il tecnico, oppure anche in quel caso gli interventi di maggiore priorità siano concordati in concorso con gli organi di questo consiglio di municipio, per capire quali effettivamente siano prioritari e quali meno prioritari.
Prego, consigliere Rancati.
Grazie.
Capogruppo Melone, per cortesia. Posso? Prego, consigliere Rancati. Assessore,
allora,
per favore.
Cercherò di essere breve e chiaro nell'intervento che sto facendo. Allora, stasera ho presentato una mozione. Ecco, che presento una mozione, diciamo, firmata, poi supportata dalla maggioranza dei consiglieri qui in quest'Aula, in cui si chiede al sindaco e all'assessore alla sicurezza di intervenire per il degrado presente nel caseggiato di via Luigi Torelli, via Calabria. Allora, è una situazione che va avanti nel tempo, negli anni. È stato qui, come voi ricordate, il vicequestore D'Urso, ha detto che conosce bene il caso, lo sta portando avanti, e sperando che ci siano degli sviluppi futuri e concreti. Ecco, questa mozione qui non vuole essere una forzatura per quello che stanno facendo le autorità, però vuole supportare, vuole far sì che si concretizzi alla fine qualche cosa, perché so che c'è stato un incontro nei giorni scorsi in questura con l'amministratrice del palazzo e la proprietà, e parte della proprietà. Ecco, e insomma c'è un po' questo dilemma qui: il caseggiato è privato, dovrebbero essere l'amministratore a intervenire, però insomma so che l'amministratore, lasciato solo, non può fare nulla in una situazione così pesante. Noi come Municipio 9 vogliamo che il sindaco in primis faccia modo che di intervenire in collaborazione con l'ATS, con i vigili del fuoco e quant'altro, perché tutti, diciamo, gli ingredienti del degrado insistono in quel caseggiato. Grazie.
Grazie, prego, capogruppo Indovino.
Buonasera a tutti. Io purtroppo ho avuto diversi impegni di lavoro e sono riuscito a scrivere la mozione adesso che sono arrivato qua, e non chiedo l'urgenza, quindi poi avremo modo di discuterla più avanti. Però questa settimana il sindaco di Bresso è stato audito in Commissione Ambiente e in Consiglio regionale, e ha chiesto una revisione del progetto sulla pasta di laminazione del Parco Nord. Sì, uno spostamento di 20 metri, diciamo, che per uno che si lamenta degli odori, conoscendo il Seveso, lascia il tempo che trova. Però io non sono pregiudizialmente contro al fatto che non ci si sieda al tavolo a discutere con i cittadini di via Bologna, di Bresso, però a fronte di questo attivismo dei sindaci di Bresso di tutti i colori, diciamo, io non ho criticato anche quando a portare avanti questa battaglia stolta era il sindaco di Bresso del mio partito, io penso che noi bisogna che prendiamo una posizione chiara, il problema è che gli altri continuano a fare il cinema e noi che siamo le vittime, i cittadini che rappresentiamo sono le vittime, non possono avere una voce. Allora io nella mozione chiedo questo, ripeto poi la discussione. Chiedo al Presidente di mandare una lettera al Sindaco di Bresso spiegandogli la situazione, perché forse non gli è chiara. Io non so come sia, penso che sia difficile da capire, mi sembra difficile che sia difficile da capire, il fatto che sia meglio l'acqua in una vasca che dentro le cantine delle persone. E loro si lamentano che l'acqua finisca in una vasca, ma l'alternativa è che la vasca continua a fare le macchine, le cantine, le case dei nostri quartieri. Mi sembra veramente una situazione allucinante. E poi chiedo al sindaco di Bretti, scusate, al sindaco del Comune di Milano e all'assessore all'ambiente di non sedersi al tavolo con il Comune di Bresso per la modifica del progetto finché il Comune di Bresso non ritira i nuovi ricorsi che ha fatto. Perché qui non c'è nessuno, cioè qui c'è qualcuno che sta giocando una partita azzardata, avendo perso già alcuni ricorsi e ripresentandone degli altri con l'unica volontà di rallentare l'iter di attuazione di un progetto che i tecnici e gli ingegneri di AIPO dicono che ha come obiettivo l'azzeramento della portata del Seveso all'imbocco di Via Ornana. Quindi anche la vasca del Parco Nord è una vasca che serve per raggiungere questo obiettivo. Che ci sia un comune che è una delle cause del problema, perché è uno dei comuni sull'asta nord del Seveso che ha cementificato l'impossibile con giunte di ogni genere e tipo, che si sveglia adesso rispetto a un problema che noi viviamo da 40 anni, si sveglia solo perché ci sono delle case a, non sono 20 metri, comunque diciamo anche 20 metri, a dove dovrebbe sorgere la vasca che sarebbe piena 10-15 giorni all'anno, esagerando. Io trovo che sia innanzitutto poco rispettoso nei confronti dei cittadini che hanno speso migliaia e migliaia di euro negli anni tra danni alle cose o cose che hanno dovuto buttare perché piene di melma. Allora io penso che noi si debba continuare a prendere posizione a fronte di un attivismo degli altri che continua e continua in modo miope, perché se vuoi modificare il progetto, e il progetto è stato modificato 200 volte col Parco Nord, perché il Parco Nord si è seduto, ha fatto richieste legittime, il progetto è stato modificato, sono stati aumentati i soldi per le compensazioni, per la riforestazione dell'area che verrà fatta più a nord, ma il Comune di Bresso ha sempre fatto il muro. Adesso che venga a chiedere lo spostamento di 20 metri senza nemmeno mettere sul tavolo il ritiro degli ennesimi ricorsi che per l'ennesima volta rallenteranno l'inizio dei lavori e l'attuazione del bando, io penso che sia veramente una cosa politicamente degradante.
Grazie, prego consigliere Zoggia.
Grazie Presidente. Mentre che ci siamo, volevo fare un altro intervento, ma vorrei rispondere all'amico Indovino.
Se deve intervenire, ma non si, se deve intervenire su un argomento va bene, ma non fare dibattito.
Vabbè, comunque non faccio dibattito, allora dico che non sono 20 metri, non sono i 20 metri delle cose, i metri sarebbero molto di più e praticamente andrebbe a essere il progetto sarebbe praticamente all'interno del parco di Bruzzano. Ed sarebbe esattamente più o meno per dare un po' l'idea dove c'è il campeggio dei camper, quindi non è 20 metri uno, cioè non è 20 metri all'interno del parco. Se andate a vedere all'interno del Parco Nord o parco di il Bosco di Bruzzano c'è un parcheggio del parco e sono più di 150 metri. Seconda cosa, il progetto che lui dice che è vero che la città più pavimentata della provincia di Milano e forse di più, il progetto diceva pure praticamente che il sindaco voleva fare delle vasche a posto di un campo sportivo a canalizzare tutte le acque pulite, le acque sporche praticamente della città, voleva incanalizzarle tutte là, e dopo piano piano si svuotavano man mano che... Vabbè, comunque, tanto per dare un'idea così. E poi i ricorsi erano ancora, i ricorsi non ce ne sono di nuovo, ma i vecchi ricorsi sono ancora di quando c'è la giunta Vecchiarelli. Vabbè, io frequento ogni giorno presso, forse qualcosa la saprò, o non capisco niente. E va bene, però il mio intervento era che volevo alla giunta dire che cortesemente all'interno della Cascina Anna, dato che adesso viene frequentato da molta gente che ha l'Alzheimer, da molti anziani, se per cortesia eviteremo di fare parcheggiare tutte quelle macchine dentro là, perché già due volte sono successe delle piccole incidenti, diciamo fortunatamente non è successo mai niente, meglio così, però evitiamo che di evitare qualche incidente, che magari già sono gente che non sta bene, poi se magari prendo qualche botta con qualche macchina, insomma. Io ringrazierei, grazie Presidente, mi scuso del prolungamento, grazie.
Grazie. Consigliera Senesi, lei è appena intervenuta in realtà. Un minuto.
Atteso da due anni, ringrazio il Presidente Rattieri di essere stato presente, molti genitori erano presenti, comunque sono nel quartiere, sono molto contenti di questo intervento, è un intervento minimo, quindi io sono davvero di scarse risorse economiche, c'era soltanto più che altro da metterci la testa, quindi io sono assolutamente d'accordo che il municipio debba segnalare le priorità e il comune debba ascoltare. C'è però tra i due anche la capacità di discriminare ciò che sono interventi di una certa consistenza per cui bisogna allocare le risorse e interventi veramente minimali che con poco possono cambiare la qualità della vita dei bambini. Per quanto riguarda quello stabile, in realtà mancano altre cose, quindi mi auguro che le segnalazioni che il municipio ha fatto sul tema tetto e servizi igienici verranno successivamente valutate. Grazie.
Grazie consigliera Senesi. Prego Presidente Lardieri, a lei la parola.
Sì, io più che non rispondo, aggiungo che io sono andato a vedere sia quando li stavano facendo, e già dissi che li stavano facendo male, e sì, ho constatato ieri e immediatamente ho avvisato sia l'assessore, ma ho inviato immediatamente le foto all'architetto Manguso chiedendo di farlo bene l'intervento, perché quello non è un intervento. Ci sono i sanpietrini già fuori posto per i bambini che frequentano quel cortile, è molto pericoloso, perché i bambini che ci hanno a portata di mano i sanpietrini che già ballano, allora se facciamo gli interventi o li facciamo bene o non li facciamo, specialmente dove sono i bambini, perché non ci serve andare lì. Già quando li stavano facendo, che mettevano foglie, un po' di sabbia che si trovavano lì e le hanno poggiati, questi cadranno dopo due giorni. In effetti io ho le foto qui e voglio sapere quanto è costato piuttosto quell'intervento, perché è un intervento che onestamente abbiamo chiesto 40 volte e il verde diceva che non doveva intervenire, gli altri che non dovevano intervenire, Mancuso che non poteva intervenire, noi l'abbiamo chiesto 30 volte, poi magicamente, chissà perché, per come, io sono contentissimo, infatti sono stato chiamato e sono andato a vederlo, contentissimo che i bambini possano utilizzarlo, ma i bambini devono utilizzarlo in sicurezza, e per me quel giardino, quel cortile, in questo momento, con i sanpietrini, e ci sono le foto, con i sanpietrini che già si muovono, già sono in mano, le ha messe a posto la preside, le ha prese e le ha messe a posto davanti a me. Quindi sono super mobili. Quando si fanno questi interventi? O si fanno bene, perché adesso agli operai scalzi che entrano nell'acqua per sturare nelle scuole, agli operai che fanno un intervento veramente ridicolo, io voglio sapere se sono stati pagati. Questo lo chiederò, ma l'ho detto già ieri all'assessore, faccia intervenire perché qui non è in sicurezza, come ho inviato la mail immediatamente alla mamma. No, e infatti è quello che io non voglio, è quello che io non voglio, che le cose vengano fatte bene quando si fanno, specialmente quando ci sono i bambini, e non giusto per, ma che vengano fatti bene, perché un intervento talmente minimale che perdere 2 anni è semplicemente vergognoso. Semplicemente vergognoso. E ci sono le mail, ci sono le chiamate, ci sono tutte quante volte abbiamo chiesto per quel cortile, su sollecitazione dei genitori, degli insegnanti. Sono andato almeno 10 volte in quel posto, però abbiamo fatto tagliare le piante, ho richiesto, c'era tutta quella terra abbandonata lì, ho chiesto di venire a ritirare, tutto abbiamo fatto, però non avviene. Spero che non ci siano 2 anni, poi fino anche le piante le ho dovute tagliare, la preside le ha fatte tagliare, sono rimasti lì che devono andare a ritirare, ma anche quello era stato chiamato. Per quanto riguarda sia le vasche, il presidente con l'assessore Todoro hanno preso posizione, non hanno problemi a prendere posizione, ed è sempre la stessa quello che è stato detto in quest'aula, e fu apprezzato sia dal Parco Nord sia dal sindaco di Bresso, c'era anche la loggia, sia da tutti. Io ho parlato chiaro, noi dobbiamo lavorare affinché arrivino le acque pulite, in modo che poi si possono fare tante cose, sia deviarlo nel Ticino, sia che arrivano le acque pulite a Bresso, possono tranquillamente arrivare, sono acque pulite. Invece sul fatto di spostare, se lo spostamento, ma è impossibile perché dovresti ripartire con la progettazione, fosse stato possibile senza nulla, ma è impossibile, puoi anche chiederlo, ma altrimenti va fatto, perché l'ultima pioggia che c'è stata a Milano, non a monte, solo su Niguarda, e il Seveso per quanto di poco, ma esondò. Quindi dobbiamo cominciare anche a riguardare e a considerare che quella vasca non serve solo come ausilio a quando a monte piove di più e quindi un'ultima derivazione, ma anche se c'è, visto che le abbiamo sempre più frequentemente queste bombe d'acqua, quando piove solo su Niguarda già quella vasca serve. Quindi va fatto, e noi su questo abbiamo preso posizione. Ripeto, il Parco Nord, il suo intervento fu quello che ha detto il presidente Lardieri, a me sta bene. Sono queste parole qua. Quindi ci eravamo lasciati col sindaco di Bresso, il sindaco di Paderno, c'era il sindaco di Senago, c'erano gli amici del Parco Nord, quindi c'erano, aveva convocato questo il sindaco, noi siamo andati senza nessun problema, e sicuramente la platea non era favorevole, ma non abbiamo avuto per niente timore ad esprimere quello che abbiamo sempre espresso. Poi per la scuola che devono trasferire nel nostro municipio, noi ancora ufficialmente non siamo stati informati minimamente, stanno addirittura facendo la battaglia se deve venire una media o se deve venire una scuola elementare, che vogliono pulmini, vogliono questo, vogliono quest'altro, ma noi del municipio non veniamo neanche informati che verrà occupata una scuola nel nostro municipio.
Grazie, assessore Giovanati, prego.
Allora, volevo buonasera a tutti anzitutto. Volevo dire che anche rispetto alle ultime commissioni o quanto eravamo andati a deliberare sul piano triennale delle opere, io avevo provveduto a fare una richiesta per capire di presentarci al municipio gli studi di fattibilità e di andamento demografico per sulle scuole di nuova costruzione che io pensavo appunto il comune avesse fatto. Ad oggi, oltre 20 giorni dalla richiesta, non è mai arrivata nessuna risposta. Così non è arrivata nessuna risposta rispetto anche all'intervento urgente che erano venuti anche i genitori sulla scuola Passerini. L'architetto Mancuso è andato per proporre un progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ho chiesto questo progetto su quale appalto si intende innestarlo per poi provvedere, non vi è una risposta, e ad oggi, e però volevo rendere edotto tutto il consiglio, vi è una grave discriminazione in atto nei confronti di un ragazzo disabile, con disabilità, alle elementari della scuola di via Passerini, in quanto non può accedere nella palestra, cioè non può accedere neanche tanto alla rampa d'ingresso, in quanto è pieno di ghiaietta, e lì sarebbe bastato un piccolo intervento, che è da luglio che noi stiamo richiedendo, di sistemazione minima del cortile. perché anche questo è nell'appalto di rifacimento che non è ancora partito, forse i tempi sembra che partiranno a marzo 2019. Ed è per questo che io insisto anche sul fatto che il municipio, anche sulle manutenzioni ordinarie, minime, che avvengono nel municipio 9, deve saperlo, in quanto si ritiene che vi siano altre priorità. Nonostante sia giusta anche un'altra cosa, ma c'è una priorità grave, che è questa qua della scuola di via Passerini, che basterebbe un intervento minimo che da luglio è richiesto e non viene fatto, e attualmente vi è in corso una discriminazione. E a me non va bene che le cose accadano laddove c'è la forza dei genitori di gridare di più, perché non possono funzionare così le cose. Non possono, in quanto noi dobbiamo fare il nostro mestiere, intercettiamo delle cose, l'assessorato è edotto su determinate cose, e per cui anche alla mia richiesta di sapere su quale capitolo questo intervento di manutenzione ordinaria è andato a erodere la quota, in quanto in questo momento siamo sprovvisti di manutenzione ordinaria, per cui anche per aggiustare una maniglia si fa fatica, io voglio capire quanto è costato l'importo e su quali capitoli è andato ad intervenire, perché io dico, non è che non doveva essere fatto, certo che doveva essere fatto, ma forse in questo momento storico vi erano altre priorità. Ci tenevo a dire una cosa, anch'io mi sono d'accordo per il minuto di silenzio che andiamo a fare dopo per le ragazze, per Antonio Megalizzi, ma ci tengo a specificare una cosa, perché mi è stata anche segnalata da alcuni amici musulmani che bisogna dire che non sono morti per caso, ma queste persone sono morte per un attentato terroristico di matrice islamica e l'altro perché sgozzate e decapitate in Marocco, e noi in una situazione pericolosa, da sempre islamisti islamici, cioè da terroristi islamici.
Grazie, prego capogruppo Meloni.
Quelli che muoiono in Italia bruciati sono
Mi perdoni, lei era già intervenuta per...
Ma
è già intervenuta,
Italia,
mi perdoni, se deve dare comunicazioni nuove, se no devo togliere la parola, mi perdoni, se dobbiamo fare, se deve fare polemica, non è il caso e non è l'occasione per intervenire, se va bene dare la parola, però era già intervenuta, sai che do la parola, però se interviene in questo modo non è il caso. No, non è discriminazione, gli altri sono intervenuti per integrazione. Prego, prosegua, se devi dire qualcosa le do 30 secondi ancora.
L'integrazione è questa. Io ringrazio il Presidente che fa anche da supervisione dei lavori. Credo che se una ditta fa i lavori male, vanno contestati i lavori e vanno fatti rifare. Però su questo, quando i lavori non sono fatti a regola d'arte, non vengono neanche pagati, perché c'è una garanzia dei lavori che vengono fatti, e questi il pagamento va fatto a buon fine. Per quanto riguarda le discriminazioni, io sono contro tutte le discriminazioni, sia del bambino disabile per la scuola che citava l'assessore, ma anche dei 300 bambini per la scuola con falanieri che per 3 anni non sono potuti uscire in cortile perché la scuola non veniva fatta. Quindi è una discriminazione anche per questi bambini che complessivamente non hanno potuto uscire all'aperto.
Presidente Lardieri, ha chiesto anche lei un'integrazione?
10 secondi che volevo dire che qualche senatore ci ha risposto alla mozione, quindi la lettera che è stata chiesta, anche se avevano già Mirabelli, la senatrice Craxi, quindi Leo, PD, Forza Italia, hanno presentato un emendamento per distribuire quindi finanziamento dal 2019 al 2027. Ci hanno ringraziato, speriamo che ci scriva ancora più di qualcuno per l'interessamento, e loro si faranno parte diligente per il finanziamento della Bignami Monza della MM5.
Grazie, non abbiamo altri iscritti. Capogruppo Indovino.
Ho visto che siamo sotto Natale, che abbiamo parlato di ragazze, e visto che ha frequentato anche il nostro territorio, io vorrei rivolgere, ancora viva fortunatamente speriamo, un pensiero a Silvia Romano, che è ancora nelle mani della tutori, e sono, anche per la famiglia in questo periodo di festa non deve essere facile, quindi mi fa piacere qua in aula ricordarla e rivolgere un pensiero a lei e alla sua famiglia.
Grazie capogruppo Indovino, ci associamo a questo pensiero. Non abbiamo altri interventi, procedo con la nomina degli scrutatori, consigliere Legramandi, Colombo, Medolago. Legramandi, Colombo, Medolago.
Abbiamo verbali da approvare?
Non abbiamo verbali da approvare, quindi possiamo procedere con il minuto di silenzio così come richiesto. Grazie. Grazie, passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno, analisi e proposte in merito al piano politica sociale 2018-20 del Municipio 9, piano di sviluppo del welfare della città di Milano. Le parole ai presidenti prima Boselli e poi anche Cerqua, che hanno portato nella commissione congiunta. Grazie.
Buonasera a tutti, questa sera avremo quindi... andremo a votare il nostro piano del welfare creato all'interno del nostro municipio. Abbiamo, in seguito alle commissioni che sono state fatte, abbiamo raccolto le idee e gli spunti da parte di tutti i consiglieri, che ringrazio, perché alla fine il welfare è un, diciamo, il piano del welfare doveva e sarà con questo documento un piano che verrà presentato in comune a Maiorino, all'assessore Maiorino, frutto del contributo di tutti noi. La giunta ha approvato un documento che trovate all'interno appunto della votazione di questa sera, è nient'altro che il documento che è stato rivisto poi nella commissione che è stata fatta l'altro giorno. È già stato visto e letto da parte di tutti i consiglieri, quindi io ringrazio tutti per il lavoro che è stato fatto, ringrazio l'assessore Giovanati che ha contribuito con un lavoro certosino nel recuperare tantissimi dati riguardanti il nostro territorio, e ringrazio ancora tutti per il bel lavoro comunque è stato fatto.
Grazie, prego presidente Cerpo.
Sì, anch'io farò un breve intervento perché è stato sviluppato in tutti i suoi punti. Quello che è stato il frutto del lavoro, a mio personale parere, è stato anche molto positivo dal punto di vista di quanto un consiglio può anche imparare nell'analisi di certe situazioni, di certi dati, per poi studiare delle evoluzioni, in questo caso demografiche, sociali, educative, che questa città sta attraversando, e in alcuni casi siamo stati anche stupiti di alcune scoperte, diciamo, demografiche che sul nostro territorio si stanno verificando, anche al di là di quelle che possono essere i cliché che le periferie di solito si portano dietro. Quindi mi riferisco ai dati sull'occupazione, allo studio delle realtà educative e delle posizioni lavorative dei nostri cittadini. Questo per quanto riguarda l'analisi, che trovate ben esplicitata, credo, con il contributo di tutti nel documento. E poi quello che è il progetto sulla base di questi dati, cioè quali sono le iniziative, quelle già avviate e quelle che intende il municipio avviare, nei due grandi capisaldi che sono quello dei servizi sociali e quello dell'educazione e della formazione per il lavoro. L'unica cosa che mi permetto di dire è che evidentemente è un passo in avanti quello di coinvolgere i 9 municipi all'interno della delibera comunale, per avere magari un'idea anche a livello di stanziamenti, di budget, di progettualità attuative, sarebbe stato opportuno, e questo è l'auspicio che facciamo per il prossimo piano, fare avere un'idea prima generale di un involucro nel quale inserire i nostri specifici piani, i nostri modelli che appunto avrebbero trovato una collocazione anche più omogenea all'interno del tutto. Comunque io giudico positivamente il lavoro che è stato fatto.
Grazie. Non so se voleva intervenire anche l'assessore prima o dopo. Prego, capogruppo Meloni.
Grazie. Allora, io volevo fare due considerazioni su questo piano dei servizi sociali e assistenza, che, come ho rilevato prima, non è stato trattato il tema della casa, un problema grave che riguarda la maggior parte della ricerca di una casa a prezzi contenuti, una casa per tutti, e poi ci sono delle condizioni abitative particolarmente disagiate che riguardano le persone né senza dimora, ma soprattutto quelli che abitano nelle case popolari, che hanno bisogno di maggiori manutenzioni, di maggiori interventi anche di carattere socio-assistenziale. E questo tema non c'è assolutamente nel piano che ci troviamo a discutere questa sera, e mi dispiace che non sia neanche stato all'ordine del giorno del municipio negli ultimi 6 mesi, ma nel corso dei 2 anni e mezzo di lavoro abbiamo avuto 6 incontri della commissione, molti dei quali nemmeno dedicati al tema della casa, quindi il tema mi sembra che sia sparito completamente dagli interessi del municipio. Ecco, e per quanto riguarda l'attribuzione dei servizi e la distribuzione dei servizi tra città, all'interno della città, e l'attribuzione delle competenze al municipio, io penso che non per tutti i servizi ci debba essere una competenza attribuita direttamente al municipio. Su alcuni temi, come quella della formazione del lavoro, io credo che ci devono essere delle competenze di alta specializzazione, e che questi servizi di formazione dedicati a chi deve rientrare nel lavoro, chi deve accedere al lavoro, chi deve qualificarsi nel lavoro, debbano essere a livello cittadino o metropolitano, perché sono servizi che richiedono delle competenze elevate, una capacità di analisi sul settore del lavoro e una capacità di indirizzare le persone che hanno bisogno di questo reinserimento lavorativo. E quindi ritengo che un intervento a livello di municipio non sia in grado di garantire questo livello di competenze. Anche per altri servizi io credo che sia necessario avere una distribuzione in funzione di quelle che sono le esigenze dei municipi, ma non è necessario che tutti i servizi siano all'interno di ogni municipio. Per esempio, ci sono dei bacini di utenza che possono essere compresi tra il municipio 2 e il municipio 9, perché c'è una contiguità di quartieri. Ci sono alcuni servizi che possono essere distribuiti su più municipi, quindi io credo che ci voglia una regia centrale e poi una interazione con quello che sono le esigenze dei municipi. E, per quanto invece riguarda i servizi che forse hanno una maggiore necessità di essere collocati sul territorio, sono quelli dedicati sia alla primissima infanzia, quindi ai bambini che non hanno una possibilità di movimento, ai loro genitori, di muoversi all'interno del territorio, e quello dei grandi anziani, cioè le persone che sono nella fase più avanzata della vecchiaia e quindi hanno difficoltà di movimento. Io quindi penso che nel momento in cui avvenga questo redistribuzione dei compiti non ci serva essere frettolosi e non ci serva neanche rivendicare delle competenze che poi non saremmo in grado di gestire. Grazie.
Grazie, prego consigliera Senesi.
Grazie. Io sono già intervenuta in aula sul questo punto. Ho espresso apprezzamento per la approfondita analisi riportata, che testimonia sicuramente una volontà di conoscere profondamente
questo punto in aula in commissione e ho testimoniato apprezzamento per quello che è il lavoro di analisi che è stato prodotto, che sicuramente è indicativo di una volontà di approfondimento, di conoscenza della realtà e dei disagi sul territorio. Apprezzo anche da un punto di vista culturale la volontà di essere in maggiore correlazione con le scelte del comune sul tema in particolare sulla povertà, però io ritengo che questo documento, sebbene supportato da una forte analisi, manchi di una proposta di quello che è lo spazio di azione politico del municipio. Anche in aula ho rilevato appunto per esempio una mancanza, mi ha preceduto ma l'avevo detto in aula, sul tema dell'emergenza abitativa e dell'assistenza alle famiglie che vivono nelle case popolari e concordo sul fatto che ci siano dei processi che in realtà, come è stato detto appunto in aula anche da altri, necessitano di competenze estremamente alte che non necessariamente devono vedere una collocazione qui nel territorio del municipio, ma certamente si può richiedere da parte del municipio una maggiore condivisione. Proprio in vista di una maggiore condivisione mi sarei aspettata che a conclusione di un documento così approfondito sull'analisi ci fosse una maggiore proposta delle azioni concrete che il municipio andrà a fare con la sua attuale spazio d'azione. Quindi questa è chiaramente l'opinione del gruppo PD e in questo caso noi ci asterremo perché apprezziamo l'analisi ma ci aspettavamo qualcosa di più.
Grazie, prego assessore Giovanotto.
Sì, grazie. Allora, questo è un atto programmatorio, non di attuazione, per quello che non vengono contenute le azioni che si andranno a fare. Come ho detto, sarebbe stato interessante quindi poter anche già suggerire anche le azioni magari concrete da poter effettuare se fosse avvenuto quel procedimento che presentava prima il Presidente Cerqua, per cui capire quali saranno gli stanziamenti e i punti focali di azione dell'assessorato centrale. Credo che questo sarà il compito che poi ci verrà richiesto nel momento in cui potremo vedere la delibera di giunta comunale, quindi di capire quali saranno gli stanziamenti, poter dare un suggerimento anche rispetto all'analisi che noi abbiamo compiuto e quindi l'analisi dei bisogni, dare dei suggerimenti anche concreti nel parere che poi saremo chiamati tutti noi ad esprimere. Ritengo che qua sia stato fatto un lavoro di analisi approfondito, nuovo, perché non era stato fatto neanche nello scorso piano del welfare, non avevamo una base su cui costruirlo. Penso sia interessante anche l'apporto del tavolo territoriale delle politiche sociali, per cui poter dar voce a chi opera sul nostro territorio e questa è uno spunto di visione di quello che noi riteniamo che sia il welfare, per cui in alcuni punti infatti si parla più a livello cittadino, perché riteniamo che ciò che può valere di buono per il nostro territorio possa valere come visione dell'intera città. E penso sia stato svolto anche un buon lavoro chiedendo il contributo di tutti, per cui non rilegando la delibera a una delibera di giunta che poi ricalava dall'alto nel consiglio, bensì poter dare spazio ai contributi di tutti. Sulle case popolari ci tengo a dire questa cosa: noi ci siamo attenuti proprio rispetto alla possibilità di intervento dei municipi, dato che è stato trattato il tema nella parte dei custodi sociali, che era uno degli incontri che abbiamo fatto nella commissione 3 e in cui sono stati rilevati alcuni punti. Questo è proprio per quello che voi dite sempre: sarebbe bene fare in modo che ci occupiamo rispetto alle cose che su cui noi municipi possiamo dare un'azione concreta, perché altrimenti sarebbe stato troppo facile magari inserire dei temi molto più ampi, che spero, io spero e mi auguro di vederli nella delibera di giunta comunale e quindi poter dare anche su questo il nostro parere.
Grazie assessore, non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Interventi favorevoli, un contrario, se astenuti, viene approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Un secondo. Dichiaro chiusa la votazione. 16 favorevoli, nessun contrari, nessun astenuto, viene quindi approvato. Il secondo punto all'ordine del giorno è stato stralciato, verrà riproposto presumibilmente al prossimo Consiglio. Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno, mozione d'avvento d'oggetto, richiesta di celebrazione unioni civili presso Villa Litta 21 a Milano. La parola al consigliere Gesmondo.
Grazie, buonasera.
E non posso chiederlo io?
Io la rilego soltanto per ricordare di che cosa si tratta. Alla cortese attenzione del dottor Sala, Lardieri e Zuccotti, richiesta di celebrazione di unioni civili presso Villa Litta. Premesso che la legislazione nazionale con la legge numero 76 del 20 maggio 2016 preveda la regolazione di una serie di riti e doveri molto forti, per le coppie formate dallo stesso sesso e per le coppie eterosessuali che avvicinano le unioni civili alle convivenze di fatto al matrimonio civile. Visto che la Villa Litta Modignani è stata oggetto di importanti lavori di restauro iniziati nel 2015, è stata riaperta e restituita al Municipio 9 e all'intera città di Milano come casa comunale dove i cittadini potranno celebrare il loro matrimonio o la costituzione della loro unione civile. Visto che sia stata individuata dall'amministrazione del Comune di Milano la sede di Villa Litta Modignani, nuova sede decentrata per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costruzione di unioni civili, determinata all'unanimità di giunta con delibera del 19 dicembre 2017, si chiede che sia consentita la celebrazione di unioni civili presso la sede di Villa Litta Modignani 21. Con la circolare del 29 del 7 giugno 2007 il Ministero dell'Interno ha stabilito che i comuni possono anche depurare una sala esterna alla casa comunale al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera della Giunta. Attualmente il servizio di celebrazione dei matrimoni civili e di costituzione delle unioni civili del Comune di Milano viene effettuato nella sede centrale di Palazzo Reale, deliberazione giunta comunale, e nelle tre sedi decentrate di Cascina Turro, municipio 2, Cascina Monastero, municipio 7, Villa Scheibler, municipio 8, in sale appositamente ristrutturate e arredate per tale specifica attività. Con determinazione dirigenziale del 2015 della Direzione Centrale Casa e Demanio, Settore Demanio, Patrimonio e Logistica, avente ad oggetto l'immobile di proprietà comunale di Viale Affori 21, razionalizzazione della distribuzione degli spazi in uso, cioè alla direzione cultura e alla direzione decentramento e servizi sociali del cittadino, con conseguente loro riassegnazione, sono stati individuati 130 metri quadrati, siti a piano terra, per l'allestimento di una nuova sala matrimonio alla zona 9. Che i lavori di adeguamento si sono conclusi e che la sede di Villa Litta Modignani in Viale Affori può essere designata sin d'ora quale casa comunale agli effetti dell'articolo 106 del Codice Civile. Di individuare per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili, oltre alle sedi già individuate ed operative, la seguente sede, Villa Litta Modignani in Viale Affori, attribuendole la qualificazione di casa comunale agli effetti di legge. Pertanto io, per quanto mi sia informato, a seguito delle richieste di cittadini locali di Affori, ho fatto delle richieste ben precise agli amministrativi del municipio, i quali mi hanno confermato che per motivi organizzativi non era possibile. Io chiedo a questa assemblea di consentire le unioni civili come i matrimoni civili in Villa Ditta. Grazie e auguri.
Presidente, grazie, ringrazio per gli auguri. Presidente Lardieri, prego.
Sì, no, voglio solo precisare che il deliberato è insito nella delibera di giunta comunale che già ha eletto, perché praticamente il Comune di Milano ha già stabilito che a Villa Litta si possono celebrare i matrimoni e le unioni civili. Non è un problema del municipio. Io non voto qualcosa che, perché non posso votare contrario, perché non posso votare contro una delibera sovraordinata. La giunta ha già deliberato e quindi in casa comunale, quando il comune centrale si deciderà a dare i registri e se non viene qualcuno dal centro, chiunque ha la libertà di poter dire io non li celebro o io li celebro, e questo è nella libertà, però può venire chiunque, anche un delegato viene e può celebrare. Quindi cosa votiamo? Non possiamo votare contro, ma votiamo a favore di una cosa che è già stata votata, che è già stata deliberata. Io non voto qualcosa, quindi io chiedo che venga ritirata, perché è ridondante, anzi inutile, perché c'è una delibera di giunta comunale che stabilisce quello che il consigliere Gesmundo sta chiedendo.
Grazie, prego, sui suoi interventi. Per la replica il consigliere Gesmundo.
Questa che è una richiesta, giustamente, come dice il presidente Lardieri, al sindaco di Milano, al presidente stesso Lardieri e al dirigente che ha deciso che questo registro non si può dare a Municipio 9, spiegando le sue ragioni. Adesso sta a questi tre soggetti stabilire. Io chiedo che sia stata individuata dall'amministrazione del Comune di Milano la sede di Villa Litta Modignani, nuova sede decentrata, per le celebrazioni dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili. Si chiede che sia consentita la celebrazione delle unioni civili presso la sede di Villa Litta. Io lo chiedo al sindaco e al dirigente Andrea Zuccotti. Sono questi signori che sono preposti a dare delle risposte al presidente Lardieri. Io chiedo aiuto al presidente Lardieri di questo municipio affinché questi due soggetti possano dare delle risposte. Grazie.
Grazie, mettiamo quindi in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 11 favorevoli, 12 contrari, 5 astenuti. Viene quindi respinto. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Proposta di deliberazione relativa all'assistenza ad allievi diversamente abili in unità educative fascia 0-6 anni. Prego la parola al presidente Cerco.
Allora, ovviamente non darò lettura di tutta la delibera, però volevo illustrare il percorso che è stato fatto. Pronto? Allora, volevo la prima fase della commissione congiunta 3-6 ha avuto come tema la audizione e lo scambio, diciamo, di testimonianze dirette sul problema. La seconda fase è stata una fase di ricerca di dati, in particolare dati di bilancio e dati relativi al personale delle unità educative, che effettivamente nella prima fase, giustamente, una commissione istruttoria deve avere il tempo di reperire, per cui quei dati erano stati richiesti, sono state fatte delle indagini incrociate per capire se questo problema, che peraltro di cui non dubitavamo la realtà, viste le testimonianze che erano comunque arrivate, però potesse veramente interessare in maniera importante le scuole del Municipio 9. Per cui questa delibera è frutto di questo processo di ascolto e poi di indagine. Devo dire che il succo è il municipio 9 non vuole andare chiaramente oltre i propri oltre quelle che sono le proprie attribuzioni e le proprie competenze, quindi siccome c'è uno strumento che si chiama diritto allo studio che vuole andare a incidere proprio sulla problematica dei diversamente abili degli allievi che riguardano soprattutto le scuole, le unità educative che sono di competenza comunale e dove i municipi hanno voce in capitolo perché hanno anche i delegati, per cui il punto focale di questa delibera è cerchiamo di capire laddove ci sono delle evidenti mancanze, in particolare orarie, nel senso che dove c'è più di un allievo diversamente abile nelle unità educative non è assicurato per niente o non è assicurato nella totalità della giornata scolastica il supporto diretto uno a uno di una educatrice, e quindi mettere in atto quegli strumenti per arrivare, ovviamente non nel tempo, non in un tempo brevissimo perché non è possibile dal punto di vista della procedura che riguarda il diritto allo studio, che riguarda anche le assunzioni delle educatrici, ma arrivare a un ideale rapporto uno a uno, soprattutto laddove si verificano situazioni di estrema gravità nel tipo di patologia che il bambino ha, vi ricordo da 0 a 6 anni. Per cui innanzitutto capire quali sono le esigenze reali, quindi non una assegnazione di fondi che non tenga conto anche del tipo di disabilità. E laddove dove queste sono gravi, istituire dei criteri specifici nel diritto allo studio di aumento del fondo a seconda che le scuole abbiano una maggiore percentuale di gravi disabilità. Questo che incide soprattutto non solo sui i poveri bambini con disabilità grave, ma anche sugli altri, probabilmente in maggiore misura, perché sono gli altri poi a risentire della mancanza di assistenza, perché l'attenzione ovviamente viene individuata tutta sul bambino che ha maggiori problematiche. Quindi ai fini di una scuola più equa, ai fini di una scuola dove l'inclusione sia il veicolo principale con il quale si realizza una educazione nei primi anni dell'infanzia, questo ha un effetto positivo sulla scuola, sul mondo scolastico, ma anche sull'esterno e sulla società dove questi bambini poi andranno a vivere se assistiti in un certo modo, come tutti sappiamo, nelle prime fasi della propria vita.
Grazie, prego consigliere Esposito.
Grazie, buonasera, auguri. Allora, per quanto riguarda invece la mia posizione, allora io ho partecipato a entrambe le commissioni e devo dire che pur condividendo il principio per cui è opportuno che da quest'aula e da altre aule dei municipi di Milano arrivi un messaggio che amplifichi un sentire comune che riguarda per l'appunto il tema di un maggiore contributo per inverare il diritto allo studio. Dico anche che la delibera ha una premessa che pecca di ipertrofia rispetto alla deliberazione in sé, nel senso che cerca con uno sforzo titanico di trovare delle argomentazioni fuori da sé, perché non ha quella consistenza che poi nel deliberato noi vorremmo trovare. E quindi questo è il sintomo di un tentativo un po' tirato, un po' fuori contesto, animato dalle migliori intenzioni probabilmente, però frutto di un'iniziativa estemporanea. Noi per esempio, io mi sarei aspettato un ragionamento di questo tipo tra un mese e mezzo, due, cioè nel momento in cui si devono deliberare i criteri di ripartizione dei fondi deputati a sostenere il diritto allo studio. E invece arriva una proposta del genere. Quindi un po' sul tempismo e un po' sulla sproporzione tra le argomentazioni che ci si cerca di sviluppare in premessa e poi il deliberato, cioè la richiesta che viene formulata. quindi per la serie cerchiamo di costruire qualcosa per dare un po' di nervo, un po' di sostanza a una proposta che, per quanto in principio condivisibile, manca di consistenza sua autonoma. Dico anche che poi nello specifico non si è fatto riferimento, almeno che io mi ricordi, nelle due audizioni e nelle due commissioni, di dati relativi al territorio. La terza commissione, alla quale effettivamente hanno partecipato, tuttavia il testo non cambia, l'ho visto, è rimasto. Non c'è un riferimento, io non ho visto riferimento al municipio, c'è un riferimento sicuramente alle risorse complessive che vengono date dal Comune di Milano a tutti i municipi, poi noi sappiamo che sono circa 200.000 quelli che vengono da circa al municipio 9, però dico anche che forse non dovremmo noi, prima di andare a chiedere più risorse, valutare se rivedere in profondità questa divisione che viene fatta dei fondi di cui disponiamo. Noi abbiamo dei criteri oramai consolidati, da tanti anni si fanno dei perfezionamenti, si modificano delle virgole, però alla fine sono sempre quelle le priorità che vengono individuate. Io mi sono sempre schierato con perplessità, per esempio, sui progetti, perché a mio giudizio i progetti sono più un premio al corpo docente che non il riconoscimento di un diritto allo studio. Però magari prossima volta, quindi fra qualche tempo, fra qualche settimana, fra qualche mese, quando dovremo deliberare questi fondi, come ripartirli, ricordiamoci che come priorità assoluta questo consiglio presumibilmente si esprime a favore della disabilità grave, quindi teniamone conto fin da subito. Dopodiché rimango della mia opinione che c'era molta polemica, c'era un bisogno di fondo, ma c'era molta polemica per come è stata un po' costruita, sono state costruite le due commissioni alle quali ho partecipato. Ho visto che c'era più la voglia di affermare una posizione di bandiera che non andare poi a condividere un problema di cui poi noi in realtà ci occupiamo poco, perché noi ripartiamo dei fondi con criteri nostri. L'unica cosa giusta, condivisibile, ma non è la scoperta dell'acqua calda, è: comune, per favore, riconosci più risorse. Poi c'erano anche altre osservazioni che però sono collaterali, per esempio l'internalizzazione di alcuni servizi, però lì anche, come dire, un orientamento generale che va al di là del Comune di Milano, cioè da che mondo è mondo oramai, purtroppo devo dire, però non dipende da questa amministrazione, è un ciclo generale che investe anche le altre amministrazioni, c'è l'esternalizzazione perché si reputa, e ho finito, e vai a combattere con questo convincimento che se io vado a incaricare chi si occupa solo di quella materia, di quell'argomento, di quel mestiere, sarà sicuramente più bravo di un'amministrazione che deve occuparsi di tutto lo scibile umano. Cerchiamo di sconfiggere questo convincimento, però dubito che il Comune di Milano possa fare molto.
Grazie, prego, assessore Giovanacci.
Secondo me questa delibera in realtà non è stata solo per riportare solo le istanze che sono state sentite, ma è stata una rielaborazione pensata di quello che si è ascoltato. E credo che cada proprio nel periodo adeguato, in quanto siamo in una fase di approvazione di bilancio da parte del Comune di Milano, tanto che al punto 4 si dice di potenziare le attribuzioni delle voci di bilancio del Comune di Milano che interessano questi processi. Non poteva essere, e per cui non riguarda solo il diritto allo studio, perché in questo caso non andrebbe sull'assunzione di nuove insegnanti di sostegno, noi non ne abbiamo competenza, logicamente. Però viene introdotto un nuovo criterio, e sempre perché siamo anche in fase di approvazione di bilancio, cioè di distribuire le risorse sul diritto allo studio tenendo conto anche di un criterio, cioè dei bisogni individuali delle persone e non rispetto al numero complessivo, per cui andando a vedere le varie circostanze. Volevo dire anche questa cosa sul diritto allo studio. In questi due anni invece io ritengo che sono stati profondamente cambiati i criteri e aumentati nella prima delibera e poi in quella dell'anno scorso le percentuali soprattutto nella presenza di disabilità, e inoltre sono stati fatti sempre dei bandi integrativi sui nostri contributi, non potendo ad oggi aumentare tu cure, per cui spostare il nostro capitolo contributi sul capitolo del diritto allo studio in questo momento, ma ci stiamo lavorando per capire se è possibile farlo, perché io sarei disposto anche a far rinunciare rinunciare, che poi di fatto con i bandi di contributi di 30.000 euro che abbiamo stanziato sulla disabilità è come se si fosse andato a integrare il fondo e fosse diventato di fatto di 230.000 euro. Mi piacerebbe che però questo ragionamento, per cui si offre anche uno spunto di ragionamento complessivo al Comune di Milano sulle risorse complessive che si intendono stanziare sul tema della disabilità nella scuola dell'infanzia. Nei dialoghi con l'assessore Galimberti anche lei ha questa preoccupazione, per cui non è un tema che lei non ha ancora guardato. Penso che sia necessario, e anche analizzando i dati delle unità educative del nostro territorio, per cui si è sempre in un rapporto 3-1 tendenzialmente, mai a 1-1, e che era stato allegato all'ultima commissione, possiamo anche noi dare un nostro suggerimento rispetto alle istanze del territorio.
Grazie, capogruppo Sasso.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Non sono molto d'accordo con quanto espresso poco fa dall'assessore Giovanati sul fatto che la delibera, diciamo, casca nel periodo giusto, perché siamo in fase di approvazione del bilancio, perché ormai l'assessore Tasca, quello che aveva da distribuire ai vari assessorati, l'ha già fatto, adesso se deve spostare qualche voce sono giusto dei bruscolini, ma ok, però lui non penso che nelle linee che la giunta si sia dato ormai il quadro sia ben definito, anche se non è stato approvato, quindi può essere ancora modificato, ma non credo nel 90% del quadro, semmai una piccola parte. E qui non si tratta di cambiare una piccola parte, si tratta di fare degli interventi strutturali. Come diceva il consigliere Esposito, la delibera è debole perché chiede solamente che vengano assegnate più risorse, ma questo più di questo il municipio purtroppo non può fare, se non chiedere elemosinare, e purtroppo è così. Però penso che serva quantomeno a far emergere dei bisogni e ad aprire un dibattito in quest'Aula su quello che alcune persone ci chiedono, andare ad analizzare i bisogni e trovare delle modalità di intervento che non siano necessariamente strettamente legate alle competenze del municipio, che sono ristrette, però eventualmente trovare soluzioni a livello istituzionale che possano in qualche modo far fronte a una necessità di cui non ci si può sempre nascondere dietro la risposta: ci sono poche risorse, ci sono pochi fondi. Le risorse in un qualche modo bisogna trovarle, e chiaramente non lo si può fare stasera, non lo si può fare in una settimana o un mese. Il 2019 potrebbe essere l'occasione di continuare il confronto che c'è stato sia in commissione sia anche con l'assessore Galimberti, e trovare le modalità, secondo me anche a livello mediatico, perché finché i genitori degli alunni che vivono determinate criticità non fanno un po' di baccano, non alzano la voce, purtroppo non vengono ascoltati. Forse l'effetto mediatico ha più piede rispetto alle necessità etiche di cui alcune categorie hanno bisogno. Grazie.
Grazie capogruppo Mellone.
Grazie Presidente. Vorrei fare un paio
osservazioni su questo documento. Ma io non ho potuto partecipare alla terza commissione, quella dove sono stati forniti i dati a livello di municipio, che erano quelli più interessanti, che però non ho ritrovato qua nel documento, quindi secondo me se dovevamo fare un ragionamento dovevamo partire da quello, dai dati del nostro municipio, quali sono i fabbisogni e quali sono i fabbisogni che non sono esauditi, e quindi rispetto a questo andare a elaborare delle proposte e delle richieste, che però non sono necessariamente quelle elencate qua nel documento. Per quanto riguarda i fondi, io credo che bisogna fare una richiesta di maggiore stanziamenti da parte dello Stato e della Regione ai comuni, perché possano affrontare meglio il tema della disabilità e dell'intervento sul problema. Nell'ambito del municipio, anche noi, come diceva, forse mi sembra Esposito prima, dovremmo fare delle scelte, quindi nei fondi di nostra competenza fare delle scelte che orientino i pochi soldi che abbiamo in un modo diverso rispetto al passato, in modo di andare a, diciamo, a centrare se questo è il problema principale, quello della fascia 06, che è quella che è meno tutelata, dobbiamo andare a intervenire su questa fascia facendo delle scelte, magari evitando di, siccome i bilanci sono sempre molto stringati e non permettono di risolvere tutti i problemi che vorremmo risolvere, si tratta poi di fare delle scelte e di orientare le finanze in una certa direzione. Ecco, una cosa che su cui non sono completamente d'accordo. Nel corso delle due riunioni a cui ho partecipato c'era anche molta rivendicazione sindacale da parte dei sindacati che erano lì presenti su quello che era il ruolo del sindacato, la presenza degli educatori, eccetera. Io però credo che per garantire la piena integrazione dei bambini con disabilità nella scuola sia necessario fare in modo che non tutte le disabilità sono uguali, ma che ci sia una maggiore integrazione delle attività che vengono svolte dai bambini disabili con quelle dei bambini che non hanno bisogno del supporto. Quindi non è tanto andare a richiedere un rapporto uno a uno con l'insegnante, che può essere un rapporto biunivoco, ma andare a richiedere che all'interno del gruppo classe tutti si facciano carico dell'integrazione, e che è un concetto diverso da quello di andare a indirizzare l'erogazione del servizio nella direzione del rapporto uno a uno.
Consigliera Senesi.
Sì, grazie. Molte cose sono già state dette, io mi sono espressa in aula nelle tre commissioni. È sempre molto difficile affrontare il tema sulla disabilità, quello che poi riguarda i bambini, tenendo separato la parte veramente emotiva che abbiamo visto portare fortemente qui in aula da quella razionale a cui è chiamata un'istituzione. Noi siamo qui a valutare un servizio e quindi anche come viene posta con questo documento un modello di tipo gestionale. Allora io quello che rilevo è che da tutte le parti, e compreso la parte del Comune di Milano, viene detto che bisogna investire di più sul tema della disabilità per la prima infanzia. E infatti quello che in realtà la delibera chiede, il Comune l'ha già messa in essere con una variazione di bilancio che voi riportate di 1.860.000 per un totale di 10.210.000 euro per il 2018. Noi rileviamo complessivamente che questo non sia sufficiente. Sono stati posti dei dati, non abbiamo però compreso come la nostra singola azione possa essere agganciata al trend di previsione che il Comune fa sulla gestione di questo processo. Io credo che si siano sovrapposti lo ripeto, due ambiti, perché una questione è l'erogazione del servizio e una questione è il tipo di modello gestionale. Su questo ci sono valutazioni molto più approfondite che bisognerebbe fare, e il tema per esempio della riportare all'interno il servizio, alcuni servizi in house da parte del comune è uno di questi, è molto attuale perché negli ultimi 20 anni si è portato a esternalizzare, e forse una buona politica porterebbe anche ad un'analisi di quello che è stato prodotto e forse anche su una revisione della gestione di alcuni servizi. Quindi io credo che noi avremmo dovuto rimanere molto più sul pezzo legato al municipio. Avevo chiesto uno sforzo magari anche tipo economico, so che l'assessore Giovanatti ha già risposto sul tema del diritto allo studio. Io avevo chiesto, entrate più nel dettaglio e magari rialzate anche la posta sul tema dell'allocazione delle risorse, cioè se c'è veramente per il municipio 9 una priorità su questo, andiamo a allocare maggiori risorse anche ritrattando la nostra posizione delle risorse dagli eventi, dalle attività varie a quella sul servizio e sul diritto allo studio. Questo è quello che secondo me il Municipio 9 poteva fare e che qui manca.
Grazie consigliera Senesi, ha chiesto la parola al consigliere La Loggia, ne ha facoltà.
Grazie vicepresidente. Allora, io su questo tema, come sapete, mi sta al cuore. Beh, io questa sera ho sentito dire delle cose, secondo me, che non, cioè praticamente sotto il Santo Natale non è proprio una cosa di cuore quello che si sente dire, perché uno, ho sentito dire elemosina, che il comune ci farebbe dell'elemosina al municipio, il municipio non può fare nulla su questi temi, non può fare nulla. Per quanto pare che è stata fatta tutto questo lavoro da Cerqua, io credo che ha fatto l'assessore Giovanatti, vabbè, la commissione 3, scusami, ma era disattenta, ma hanno fatto un buon lavoro. Io credo che migliorare le condizioni dei disabili, pure che sia dell'1% della situazione, per me è sempre favorevole per un disabile. Cioè, quindi se chiediamo qualcosa al comune, l'attenzione a queste cose al comune, però io vedo molti consiglieri che praticamente sono più attenti ai matrimoni gay, oppure a fare il regolamento per i cani o robe del genere. Ho trovato molta più partecipazione su queste cose certe volte che esattamente sui disabili nelle varie commissioni che noi abbiamo fatto. Io credo che questa cosa è una cosa, l'ho detto già l'altra volta, non vorrei ripetere, non è una cosa politica, non c'era niente politico. Noi stiamo chiedendo solo niente che meno che al Comune di Milano di mettere un attimino di attenzione in più su queste persone che hanno delle problematiche, che non sono solo problematiche dei ragazzi che hanno la disabilità, ma subentrano delle altre problematiche anche a livello di famiglie, un po' di solidarietà in più. Grazie.
Grazie consigliere La Loggia, ha chiesto la parola al capogruppo Indovino, ne ha facoltà.
Grazie. Io vorrei dire questo, secondo me si è ingenerata una confusione durante le commissioni tra l'aspetto umano e di attenzione nei confronti di questi bambini e dall'altra parte il fatto che a presentarle fosse comunque un sindacato e dentro, diciamo, una giusta rivendicazione sui bambini c'era anche a lato una rivendicazione di tipo sindacale, cioè questo diciamocelo, perché sennò ci stiamo nascondendo dietro un dito. E a fronte di questo fatto, secondo me l'errore
è stato fatto a non convocare tutte le sigle sindacali, perché questo c'è. La CGIL è stata presente non perché. Vabbè. Sì. Dopodiché c'è sempre grande confusione su, ogni tanto deliberiamo su quello che non possiamo, ogni tanto poi dove non abbiamo potere decidiamo che non deliberiamo perché tanto il comune è brutto e cattivo, altre volte, cioè, scegliete delle tante strade che state percorrendo, sceglietene una perché almeno aiutate tutti a lavorare meglio. Io ho sempre pensato che a me va anche bene che noi deliberiamo laddove non abbiamo direttamente le deleghe, perché possiamo essere uno stimolo, un pungolo, eccetera. Sono d'accordo con quello che hanno detto i miei colleghi prima, cioè che rispetto al testo che avete portato qui in aula, poi il dispositivo lascia un po' il tempo che trova. E fatemi anche dire questo, scusatemi la polemica politica su un tema così, però non è possibile che i partiti di cui fate parte, dove fate opposizione, chiedono di aumentare i livelli di attenzione sulla fascia 06, sugli asili, e non lo chiedete qua, ma avete detto che condividete, avete detto che lo condividete tutto e condividiamo anche noi, che non si debbano fare le esternalizzazioni su questo tipo di servizi, e poi dove governate a 10 km da qua, a Cinisello, state esternalizzando tutti i servizi degli asili per assumere 4 o 5 vigili. Cioè, mettiamoci d'accordo, delle due cose l'una: o si valorizzano o si decide politicamente, si ha una linea e si valorizzano i dipendenti e le competenze che ci sono all'interno delle amministrazioni, oppure no. Per esempio, secondo me su questa cosa siete stati anche poco coraggiosi, perché è un fatto che è emerso, l'ho detto prima la consigliera Senesi, già che stiamo chiedendo cose che con noi hanno poco a che fare, chiediamo che come hanno chiesto diverse persone che sono intervenute, chiediamo che venga reintegrato nella pancia dei servizi che vengono erogati dal comune questa tipologia di servizio, perché è ovvio che un servizio del genere con un'esternalizzazione rende molto più complicato l'integrazione dei piani educativi, rende più complicato tutto, mentre invece l'esternalizzazione complica. Questa era una cosa che era emersa. Allora decidiamo le cose, che alcune rivendicazioni le accogliamo e altre no, a fronte di cosa? Perché non ce l'avete spiegato. Quindi noi, visto che su questi temi bisogna essere seri, perché poi parliamo di bambini che sono in difficoltà e che hanno alle spalle famiglie in difficoltà perché devono gestire questo tipo di problematiche, ci asteniamo, ma per le ragioni che abbiamo detto prima, che dall'8 secondo me siete stati anche poco coraggiosi rispetto alle rivendicazioni che andavano fatte, e dall'altra secondo me avete gestito la cosa anche in modo un po' confusionale, sono passato il tempo.
Grazie capogruppo. Assessore?
Sì, volevo replicare un attimo a quello che è stato detto e fare anche un... dato che... allora, anzitutto ritengo che qua nella delibera non c'è scritto neanche la posizione internalizzazione o per cui riportarla in house, oppure che va bene così. Quello che viene chiesto è un'efficienza del sistema e tendenzialmente concorrere tutti per arrivare al rapporto 1-1. Dato che la seduta, io speravo che su una delibera di questo tipo, di questo tenore e con queste richieste molto ampie, non si scadesse in un dibattito politico, dicendo allora dovete parlare ai vostri di Cinisello, perché magari quella è la scelta adeguata per la maggiore efficienza del sistema. Per cui io ci tengo a leggere il deliberato e mi spiace che il Partito Democratico non sia coraggioso nel votare a favore di una cosa talmente, secondo me, di buon senso per il bene del funzionamento del sistema, per cui per il bene diretto di questi bambini, che non è una cosa emotiva ma è una cosa irreale. Per cui ci tengo a leggere il dispositivo in quanto questa seduta è registrata, in quanto ne prendo atto che il Partito Democratico, in quanto dice che è confusionaria la delibera, non si assume la responsabilità di dire che è una cosa di buon senso. Per cui il deliberato dice di favorire l'apertura di un confronto con le singole unità educative per valutare se i principi espressi nelle suddette delibere dai piani sul diritto allo studio trovino riscontro pratico nella completa attuazione di tutti i sistemi a supporto dei bambini diversamente abili della fascia di età 0-6, di prevedere nell'ambito dei fondi complessivi assegnati per il diritto allo studio un aumento proporzionato all'introduzione di una voce specifica relativa all'assistenza diretta di allievi con disabilità gravi da suddividere sulla base dell'analisi dei reali bisogni individuali, in particolare in presenza di più di un alunno con questo tipo di patologia all'interno dello stesso plesso, in modo da non lasciare indietro nel processo di apprendimento e di socializzazione nessun allievo, di prevedere un aumento dei fondi per il diritto allo studio per ciascun municipio sulla base del criterio del numero di studenti con disabilità certificata in ogni ordine e grado nelle scuole comunali, statali e private paritarie, di potenziare l'attribuzione delle voci di bilancio del Comune di Milano che interessano questi processi con particolare riferimento agli allievi degli asili nido e scuole dell'infanzia, delle scuole comunali paritarie, statali e private paritarie, che nel sistema di accreditamento di soggetti erogatori del servizio di assistenza educativa per alunni con disabilità, pur nel controllo e nella razionalizzazione delle risorse economiche, sia privilegiato il criterio dell'assistenza 1-1 nei confronti dei bambini con disabilità gravi per l'intero arco temporale della giornata scolastica. E mi spiace che un dispositivo di questo tipo venga ritenuto confusionario.
Capogruppo Indovino.
Adesso che qualcuno dica di non volerla buttare in politica e poi fa un intervento del genere è anche contraddittorio rispetto agli esordi di quello che dice. Il tema è: se non fossi d'accordo su tutto non avrei problemi a votare contro, cioè capisca le varie sfumature, la vita non è solo bianco e nero. Allora, il tema è, e le questioni che abbiamo posto sono di merito rispetto a quello che diceva lei, cioè secondo noi nel dispositivo mancano dei pezzi per rendere effettivamente efficace il sistema, come dice lei, cioè per renderlo al massimo. Quindi, a fronte del fatto che mancano queste cose, non diciamo che tutto quello che c'è scritto è sbagliato, diciamo... ma se anche il vicepresidente del Consiglio interrompe quegli interventi, cioè, guarda, io invito lei a studiare il regolamento, c'è scritto che gli altri consiglieri non si interrompono, quindi se lo fa lei che dovrebbe essere il tutore dell'aula, siamo a cavallo. Comunque,
grazie capogruppo.
Va bene che a Natale
prosegua,
bisogna essere tutti più buoni. Quindi, io vi invito a riflettere su quello che stiamo facendo. Poi, se volete fare la polemica politica e dire che siamo contro i bambini disabili, fatela. Semplicemente stiamo dicendo che secondo noi manca un pezzo, a fronte di questo fatto ci asteniamo. Possiamo,
assessore,
o devo chiedere
capogruppo consigliere Cerqua, presidente Cerqua, per cortesia. Sì, ma non si interviene così durante il dibattito, non si interviene. Se si vuole si prende la parola, se no cerchiamo di rispettare un minimo le regole, così riusciamo anche a arrivare a conclusione magari prima della serata. Prego, capogruppo femminino.
Ma io credo essenzialmente una cosa, no? Che quando si fanno delle affermazioni, io mi scuso per averla interrotta, perché comunque sia è giusto che ognuno di noi faccia il suo intervento, ma obiettivamente di fronte a certe dichiarazioni, quando si dice che manca un pezzo, diciamo, nella delibera per poter essere votata, io credo che il dovere nostro come consiglio, come consiglieri, sia quello eventualmente di presentare un emendamento ad integrazione, perché in caso contrario, se non si presenta un emendamento ad integrazione, io credo che veramente si trascende nella polemica politica rispetto a un tema di questo tipo, cioè che è veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io credo che ha fatto bene l'assessore Giovanati a leggere, diciamo, il dispositivo,
perché credo che il dispositivo sia alquanto chiaro e per quanto ci riguarda noi voteremo convintamente a favore, anche perché è stato fatto un lavoro, è stato fatto in commissione, abbiamo avuto modo di dire la nostra e credo che un testo di questo tipo, un dispositivo di questo tipo renda, diciamo, onore al merito di chi l'ha fatto e soprattutto va incontro a quelle che sono le giuste aspettative di questi bambini, diciamo, disabili e soprattutto nei confronti dei loro familiari. Io credo che noi, secondo il mio avviso, dovremmo votare all'unanimità questo dispositivo perché si va incontro alle legittime aspettative di chi vive nel mondo dei bisogni.
Capogruppo Indovino, lei è intervenuto, ha avuto modo di replicare all'assessore, però non è stato, non è una citazione diretta.
Io, ma non è vero, perché io posso intervenire, non è vero che non posso intervenire, cioè se mi lascia 30 secondi, perché non è che si può dire
non è stato citato direttamente, non è per caso fatto personale, le do 30 secondi.
Guardi, vicepresidente Femmino, l'ultimo consiglio, io ho presentato una mozione sulla questione del bilancio dei fondi, il presidente giustamente mi ha fatto dei rilievi, io ho detto ho presentato un emendamento, avete scelto di non presentarlo e votare contro. Non è che ho fatto come state facendo voi adesso, ah no, ma però devi presentare l'emendamento. Avete fatto la scelta di votare un emendamento e votare contro, nonostante il fatto che il presidente dicesse che avreste fatto la stessa cosa che dicevo io nel dispositivo. Adesso che la maggioranza obblighi l'opposizione a presentare gli emendamenti e a decidere cosa votare, francamente mi sembra un po' eccessivo. Va bene che il modello di democrazia che ovviamente sta scivolando verso come dire,
capogruppo
organizzazioni
Indovino,
un po' più totalitarie.
Capogruppo Indovino, io l'ho dato la parola, però se rimaniamo perlomeno nel tema del dibattito può avere un maggior valore e più spessore il suo intervento. Se andiamo a replicare delle cose che non sono oggetto del dibattito non ne usciamo. Consigliere Esposito.
Io avevo già formulato il mio pensiero e non mi ripeto, dico solo che quando si fanno le repliche è giusto secondo me che ciascuno dica la propria, esprima la propria posizione senza fare il ripetere quello che gli altri hanno sostenuto, condivisibile o meno. Rilevo soltanto che a mia precisa domanda dove sono i dati del municipio 9 su cui primariamente dovrebbe poggiarsi una delibera del municipio 9 non ho ancora ricevuto risposta, quindi la domanda che pongo io, che in realtà è una questione di metodo, è giusto fare le delibere quadro come fanno al Parlamento, le leggi quadro, però poi dobbiamo anche avere qualche elemento di riferimento pienamente coerente con la situazione del territorio e la dobbiamo anche rappresentare nei documenti ufficiali. Io sinceramente non capisco veramente, o sono cieco o ditemi voi in quale di queste numerose pagine è contenuto un riferimento che mi possa giustificare tutta questa, lo dico col massimo rispetto, spatafiata, cioè questa produzione articolata e robusta ma che, ripeto, manca di un elemento fondamentale, il dato.
Consigliere La Loggia.
Grazie Presidente. No, niente, io per quanto riguarda volevo rispondere al consigliere Esposito, ma dicevo consigliere Esposito, qua a parte i dati ho capito, ma, però come mi sono espresso prima in un minuto lo voglio dire, qua non si tratta solamente dei dati a livello del municipio 9, noi vogliamo solo cercare di migliorare le condizioni del disabile. Stop. Oh, per quanto riguarda Indovino che ha detto sull'emendamento che aveva fatto Indovino, ricordatevi che ci sono state delle aziende all'opposizione che hanno fatto un emendamento votato dalla maggioranza e poi hanno votato contro la delibera finale. Bene, anche questo è molto bello in maniera politica, no? Se uno presenta un emendamento viene votato un emendamento e poi sapendo che viene approvato non va bene neanche poi votare contro la delibera finale, secondo me politicamente.
Grazie, non ci sono altri interventi, possiamo quindi mettere in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. applicazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione. 16 favorevoli, nessun contrario sostenuto, viene approvato. Abbiamo quindi altri due punti che sono aggiunti avendo raggiunto il numero delle firme per l'urgenza, ovvero prima la mozione della consigliera Senesi, a cui do la parola, a cui chiederei di darla per letta.
Presidente, la do per letta.
Grazie, se non ci sono interventi mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 23 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, quindi viene approvato. E passiamo all'ultima mozione all'ordine del giorno che ha raggiunto. Prego.
Che vorrei fare un emendamento alla prossima mozione, ma non ho i fogli azzurri. Cioè, se posso usare gli altri di colore scritto.
Intanto passiamo alla seconda mozione urgente, dicevo, presentata dal consigliere Rancati.
Sì, la do per letta. Prego.
Grazie, prego, capogruppo Meloni.
Grazie. La situazione dello stabile di Via Torelli è molto complessa, perché è uno stabile dove ci sono dei proprietari privati, dei proprietari di numerosi immobili. Ci sono tre proprietari che hanno la quasi totalità degli immobili, poi dopo delle unità immobiliari, e poi ci sono dei proprietari di singoli alloggi. E delle condizioni diverse, perché al piano terra ci sono dei negozi, ci sono delle abitazioni che dall'esterno non sono mai entrate, sembrano abitate in modo da persone che conducono una vita normale, con normali contratti di accesso di allacciamento all'elettricità, al gas e alle altre utenze. Il problema di quello stabile è che è totalmente privo di controllo, non c'è un'amministrazione. C'è un'amministrazione che però non è in grado di gestire questo alloggio, non vengono lo stabile, non vengono smaltiti correttamente i rifiuti, ci sono delle unità immobiliari che dovrebbero essere lastrate e chiuse e invece sono state sigillate male, e quindi è colpa dei proprietari di dover intervenire con delle lastrature efficienti in modo da impedire che si introducano delle persone in condizioni igieniche, sanitarie e anche di pericolosità. E quindi rispetto a questo io mi domando che competenza possa avere l'amministrazione comunale, perché è un alloggio di proprietà privata, sono i privati che devono essere responsabilizzati per intervenire e fare in modo che l'alloggio sia rimesso in condizioni di sicurezza. Però su questo io vorrei una risposta da parte del capogruppo, non del capogruppo, del presidente Rancati. Grazie.
Capogruppo Belli, prego, a lei la parola.
Grazie. Purtroppo la competenza, ai sensi dell'articolo del regolamento edilizio, il comune ce l'ha. Sono immobili dismessi, chiusi, che vengono puntualmente riaperti e in cui la gente va a dormire, per cui c'è un'ingiunzione di sgombero, di demolizione, perché la situazione è precaria. Io sono andato a fare un giro settimana scorsa con il presidente Rancati ed è una situazione indecente. Non solo è fatiscente, ma addirittura tolgono i puntelli sotto i balconi, che sono pericolanti, per cui lì purtroppo il comune, visto che manca di manutenzione, c'è l'ingiunzione, ci sono le ordinanze dei vigili urbani che avete tranquillamente allegato con i locali inagibili, per cui con questa mozione si chiede l'intervento del sindaco ai sensi del regolamento edilizio, che lei conosce benissimo e sa benissimo che nei locali dismessi e fatiscenti può intervenire il comune con l'esproprio e rendere o ristrutturare edifici o renderli alla cittadinanza per un uso sociale, per cui forse è il caso che intervenga anche se l'immobile è privato. Non è colpa dell'amministratore se il proprietario di una parte, oltretutto è anche recuperabile, è anche bella perché è una casa di ringhiera, per cui vecchia Milano si potrebbe anche buttare giù e rifare, va bene, ma a parte quello, potrebbe anche essere recuperata se il proprietario dell'immobile si rendesse atto a parte. E non c'è, ma l'amministratore amministra i parti comuni, quali sono parti privati? Una parte abitata
Melone,
e una
cortesia.
Parte disabitata, oltretutto alcuni della parte abitata passano sui balconi vecchia Milano, per cui quelli esterni, i balconi che fanno al corridoio, puntellati e pericolanti, per cui se il sindaco deve tutelare la salute dei cittadini, visto che comunque è nel regolamento e nello statuto comunale, a questo punto deve applicare anche il regolamento edilizio che è stato voluto dalla vostra maggioranza all'epoca e dall'assessore De Cesaris, che poteva avere anche un senso, ma mai stato applicato, perché parliamoci chiaro, non hai soldi per intervenire, non hai soldi per fare l'esproprio. Allora che senso ha avere un articolo del regolamento edilizio che gli dà dei poteri che non vengono applicati?
Grazie capogruppo Belli, prego consigliere Esposito.
Sì, grazie. Io una domanda, volevo capire, questa intimazione a poter accedere ai locali è frutto di una denuncia all'ufficio per gli stabili pericolanti o è avvenuta in modo diverso? Capire qual è stato un po' l'iter che ha mosso, credo, soggetti interessati.
Per cortesia, capogruppo Belli, lasci intervenire il consigliere Esposito.
No, vorrei capire, perché ho l'impressione che in questi casi un po' particolari si possano innestare delle procedure differenti e fino anche posso immaginare se c'è un pericolo pubblico talmente grave richiedere l'intervento delle forze armate, cioè dei carabinieri, e non necessariamente solo della polizia locale.
Capogruppo Belli,
allora, io
rinnovo
vorrei,
l'invito
allora,
a non intervenire.
Siccome la materia è interessante e riguarda anche alcuni di noi al di fuori di quest'aula, capire se si può anche in questa occasione, visto che dobbiamo votare, approfondire la tematica e capire come si è arrivati a questo punto. La mozione è articolata, io faccio una domanda, se è possibile avere risposta, se no farò le mie ricerche.
Capogruppo Indovino, a lei.
Sì, io faccio solo un emendamento, nel senso che è pur vero quello che dice il capogruppo Belli, quindi non chiedo di modificare il dispositivo, chiedo però di aggiungere, perché secondo me in una condizione di questo genere, in una situazione di questo genere, pur essendo vero che il comune ha competenze, è anche vero che ci sono altri attori in campo che potrebbero intervenire, quindi io chiedo subito dopo il si chiede di inserire ad ATS di intervenire per verificare le condizioni igienico-sanitarie dello stabile in collaborazione con l'autorità giudiziaria, gli uffici comunali competenti e le forze dell'ordine, per poi lasciare la richiesta al sindaco del comune di Milano e all'assessore alla sicurezza, che pure comunque hanno le competenze, perché in una condizione di questo genere le istituzioni devono fare squadra. Allora è evidente che se per esempio ATS si mette insieme al comune, alle forze dell'ordine, è un tipo di intervento che può essere risolutivo nei confronti di tutti, cioè dei proprietari, di chi gestisce lo stabile e di chi c'è dentro. Se si lascia il comune da solo a giocare la partita, si fa una partita politica su una vicenda complessa, secondo me, ma non riconosco il fatto che non sia la volontà in questo caso, penso che forse è utile coinvolgere anche enti pubblici che potrebbero aiutare il comune a risolvere la situazione, nel caso anche a sollecitarlo, nel caso ci sia una mancanza. Ed è per questa ragione che fin dal mio emendamento, quindi già dentro sono gli uffici comunali insieme ad ATS, all'autorità giudiziaria e alle forze dell'ordine.
Capogruppo Belli.
Sì, grazie, diciamo. Rispondo alla domanda che ha fatto il consigliere Esposito. Allora, se esce già la polizia locale vuol dire che la denuncia agli stabili pericolanti è stata fatta e ha reso inagibili i locali, punto. Adesso devono intervenire gli uffici comunali su sollecitazione del sindaco o l'edilizia privata che inizia le procedure di esproprio, punto. Non ci sono altre cose, giusto è l'inserimento dell'ATS, perché se voi andate a fare un giro ci sono i buchi delle tane dei topi, cioè che escono tranquillamente e viaggiano per tutto il cortile. C'è una situazione di pattumiera lasciata lì da una vita con una cosa allucinante. Ci sono delle attività comunque commerciali, compreso un ristorante, che oddio, se lo guardi dalla strada è anche bello, se entri è anche bello, ma se vai nel cortile ti passa la voglia di andarci. Per cui un intervento qua merita, va benissimo la mozione, secondo me va benissimo anche l'integrazione, perché si deve mettere in mezzo anche l'ATS, perché non basta solamente rendere inagibili, ma lì ci sono dei grossi problemi di salute pubblica. Per cui abbiamo incontrato anche, vi racconto questo, non è razzista ma assolutamente è un dato di fatto, un egiziano che lavora tranquillamente, che stava uscendo per andare a lavorare, che si vergognava di essere in una casa del genere, proprietario naturalmente di casa e non molto ovviamente non ha la possibilità di andarsene via, però si vergognava di stare a Milano vivere in una situazione del genere e pensava che forse sarebbe stato meglio tornare in Egitto, perché sicuramente quelle situazioni non ci sono, magari hanno le case senza il tetto in paglia e vedono le stelle, però almeno stanno meglio, non c'è una situazione igienico-sanitaria di quel genere.
Presidente Lartieri, prego, lei la parola.
Sì, velocemente, perché su questo stabile sono 2 anni che interveniamo e facciamo intervenire la polizia locale, intervenendo la polizia di Stato. Non è ho ricevuto sia il vecchio amministratore sia la nuova amministratrice che ci sta, l'ho incontrata, è venuto con una proprietaria, un inquilino, insomma addirittura c'erano delle persone che vorrebbero comprare, acquistare, ma loro sembra che le due proprietà, perché prima erano 3, sono solo 2 adesso, siano in contatto con degli acquirenti, però questo non interessa, è privato. Quello che interessa è che per quanto intervenga la polizia, interviene, il problema di sicurezza c'è l'ingiunzione, c'è il blocco, ci sono i sigilli, ma puntualmente entrano. Il sindaco invece, per quanto riguarda la salubrità ambientale, per quanto riguarda la salute, perché l'anno scorso sono state tolte tonnellate, i bambini giocavano con i sacchi dalla spazzatura a pallone in cortile, era una cosa veramente terribile da vedere, topi da tutte le parti. Per precauzione, per prevenzione, il sindaco può e deve intervenire quando viene a conoscenza di queste situazioni pericolose per la salute. È una delle poche cose, entro 48 ore il sindaco può fare un provvedimento. Quindi ecco perché si rivolge al sindaco, perché l'unica condizione veloce per fare intervenire è questa, la salute pubblica e la salubrità ambientale, che sono 2 competenze del sindaco. Io faccio gli auguri a tutti voi e alle vostre famiglie, perché poi scappiamo veloci per andare a fare almeno un saluto, che c'è una bellissima serata del Municipio 9, terza serata del Fuoriscala in Povisasca, c'è tantissima gente che sta ascoltando e ha goduto della serata.
Grazie a tutti. Prima di mettere in votazione ricordo ai capigruppo di fermarsi per la riunione dei capigruppo e auguro anch'io a tutti un sereno e felice Natale e un prospero e fortunato 2019. Mettiamo quindi in votazione. Ah, scusate, hai ragione, la fretta, l'emendamento lo accetta il Presidente Rancati? Lo accetta?